Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadr. Siamo arrivati in chiusura con lo speciale sulla strage di Bologna e lo concludiamo intervistando il nostro ultimo ospite, che è Paolo Morando. Paolo è un giornalista, ha pubblicato diversi libri in inchiesta occupandosi di alcune delle pagine più oscure della storia della nostra Repubblica. Ha scritto del Cefis come della strage di Piazza Fontana e nel 2023 è uscito per Feltrinelli il suo lavoro intitolato La strage di Bologna, Bellini, Inar e un perdono tradito. Un libro a nostro avviso fondamentale perché ripercorre ed espone in modo lucido e chiaro l'intricata vicenda processuale, alla luce anche degli ultimi due processi giunti a sentenza di primo grado che hanno visto condannare per strage il quarto NAR Gilberto Cavallini e l'ex militante di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini. E io saluto Paolo. Ciao Paolo, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.
E la prima domanda che vogliamo farti è su come nasce il tuo interesse per la strage di Bologna e la decisione di scriverci un libro, e se è stato spinto anche dalle novità emerse dagli ultimi due processi che stavamo citando prima, o la pensavi già come tappa di un percorso di inchiesta che da tempo stai conducendo su quelle che abbiamo definito le pagine più buie della nostra democrazia?
Ma allora, io mi sono occupato in altri libri, come hai detto, degli attentati di Presidente Piazza Fontana, di Cefis, che di per sé col terrorismo non ha a che fare, ma un grande personaggio misterioso, tra virgolette, della storia della Repubblica. In ultimo anche di Vincenzo Vinciguerra dalla strage di Peteano. Quindi mi sono sempre interessato a questi argomenti, e quindi naturalmente anche di Bologna, di cui ho sempre seguito tutte le vicende processuali da lontano, perché io sto a Trento. E non è che avessi in mente di occuparmene in un libro, devo dire, proprio perché la vicenda di Bologna dal punto di vista giudiziario è ancora aperta, lo è ancora in queste settimane, e soprattutto è una vicenda, benché le sentenze siano definitive ormai da tempo nei confronti di Mambro, Fioravanti e Ciavarlini, è una vicenda ancora estremamente divisiva. Su Bologna, detta brutalmente, ci si scanna tra fronti opposti, quindi tra un fronte innocentista e un fronte che ritiene che le sentenze siano assolutamente basate su elementi solidi. Quindi non pensavo di entrare in questa, come dire, in questa contesa, se non che lo scorso anno, all'indomani della sentenza Bellini, proprio poche ore dopo, sono stato contattato da Carlo Feltrinelli, l'editore, che mi ha chiesto se mi andava di fare un libro sulla strage di Bologna. Quindi, insomma, di fronte a una richiesta del genere, è difficile dire di no. E quindi ho deciso di occuparmene, anche perché, come giustamente tu dicevi, ci sono state molte novità negli ultimi mesi dal punto di vista strettamente giudiziario: la sentenza Bellini dello scorso anno, ma quella di Cavallini, relativa a Cavallini ancora un paio di anni prima. Sono entrambe sentenze di primo grado, quindi, tra l'altro, l'appello a Cavallini è in corso in queste settimane, entro la fine dell'anno ci sarà l'appello, partirà l'appello Bellini, quindi è un cantiere giudiziario ancora aperto. E quindi, soprattutto attraverso la sentenza Bellini e l'inchiesta Mandanti, l'ultima appunto, sono emersi elementi che hanno contribuito a disegnare molto più chiaramente il contesto, nel quale si è concretizzata purtroppo la strage di Bologna.
Infatti, tu hai parlato del processo Bellini e di fatto è stato raccontato dalle cronache di molti giornalisti anche come il processo ai mandanti, Gelli, pezzi dello Stato, esponenti del movimento sociale. Tu hai scritto che le prime 400 pagine delle motivazioni tracciano un ampio quadro della cosiddetta strategia della tensione da Piazza Fontana in poi. Pensi che le verità processuali abbiano delineato il quadro complessivo delle responsabilità per Bologna o c'è ancora qualche pezzo che manca nell'affermazione di una verità quanto più possibilmente approssimata?
Allora, qui va fatto un discorso un po', sottile, diciamo così. Il processo Bellini ha riguardato Paolo Bellini, persona in vita che è stata processata in quanto esecutore in concorso della strage. Questo dibattimento, che quindi ha riguardato una persona, si è però innestato su un'inchiesta precedente che riguardava appunto il livello superiore ai cosiddetti esecutori, no? Quindi appunto quello dei mandanti, dei finanziatori e degli organizzatori. La Procura Generale di Bologna, che aveva avocato a sé il procedimento che la Procura Ordinaria aveva ritenuto di archiviare, ha concluso un'inchiesta indicando nei vertici della P2, quindi Geli e Ortolani, Federico Umberto D'Amato, un prefetto, quindi capo per tanti anni dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, e un ex parlamentare del Movimento Sociale Mario Tedeschi, giornalista, a lungo direttore del Borghese, quindi una testata storica di quell'area politica, appunto un contesto di mandanti, organizzatori, finanziatori. È però evidente che questi personaggi, che sono tutti deceduti da tempo, non sono stati processati proprio perché deceduti, e quindi nei loro confronti non è che sarebbe mai potuti arrivare a una sentenza di condanna o di assoluzione. Il processo si è però tenuto perché nel frattempo, in maniera anche abbastanza sorprendente, è spuntata questa, no, figura di Paolo Bellini in questo filmato di un turista svizzero che era quel giorno a Bologna, alla stazione, un filmato che esisteva da anni agli atti, ma che solo negli ultimi anni appunto è stato visionato con più attenzione, e qui è spuntato questo Paolo Bellini. E quindi un processo si è potuto fare. E quindi la motivazione della sentenza, che relativamente recente, lo scorso aprile, un anno ci ha impiegato la Corte per stendere appunto le motivazioni, in una prima parte non può ovviamente fare a meno di parlare dell'inchiesta da cui si è partiti, e quindi appunto la cosiddetta inchiesta mandanti, che era nata tra l'altro su tutta una serie di input dell'associazione tra i familiari delle vittime. Poi però il grosso della sentenza, che è di 1700 pagine, se non ricordo male, ovviamente relativa al dibattimento, e quindi all'imputato Paolo Bellini, e quindi alla sua vicenda relativa al filmato, al riconoscimento suo da parte dell'ex moglie, il suo alibi che non ha più retto e quant'altro. E quindi è una sentenza che è un po' divisa in due, diciamo così. Ora, nella prima parte, quindi, i giudici ripercorrono il contesto politico e eversivo della cosiddetta strategia della tensione, definendo appunto la strage di Bologna come appartenente a questa strategia della tensione, che, senza ripetere cose che magari tutti già immagino sappiano, sanno, e quindi da Piazza Fontana, attraverso Peteano, la strage della Questura, l'Italicus, Piazza della Loggia e quant'altro. Una vicenda che però molti hanno sempre ritenuto fermarsi al 74. Perché Bologna, che di 6 anni dopo fa parte di questo? I giudici lo motivano, ma naturalmente si tratta di un'analisi storica, non di un'analisi dibattimentale, giudiziaria in senso stretto, perché i personaggi a cui facevo riferimento prima non sono stati processati, sono morti, non hanno potuto difendersi, banalmente, no? Ecco. Dopodiché c'è tutta la parte relativa al dibattimento che ha riguardato Bellini. Quindi io però devo dire che penso anche che si tratti di un falso problema, guarda. Cioè, dire che Bologna fa parte o meno della strategia della tensione, che cosa cambia? La strategia della tensione è una categoria storiografica, anzi prima ancora giornalistica, di ricostruzione storica, no? Non ha a che fare di per sé con delle singole responsabilità penali, tant'è che appunto Gelli, Ortolani e quant'altri non sono stati processati, ripeto, perché non più processabili evidentemente. Quindi anche questo che io mi viene da definire un dibattito tra storici, è anche poco interessante. Non cambia il dibattito tra storici l'iscrizione o meno di Bologna nella strategia della tensione di diversi anni prima, non cambia quelle che dal punto di vista giudiziario sono state definitivamente le responsabilità che sono state ormai definitivamente indicate, acclarate e sentenziate. Dopodiché, che Bologna faccia parte della strategia della tensione, di una seconda fase della strategia della tensione, che sia un altro elemento ancora, cambia rispetto alle responsabilità da INAR, ripeto, fin qui acclarate e in primo grado, solo in primo grado, va sempre detto, anche per quanto riguarda Cavallini e Bellini, che da INAR neppure faceva parte, ma faceva parte di Avanguardia Nazionale, cambia di poco, secondo me. Cambia di molto per gli storici, per la storiografia, però da un punto di vista giudiziario e dibattimentale, devo dire che sinceramente dirò anche un po' un'eresia, ma interessa poco.
Tu che spiegazione ti sei dato nel corso di questi lunghi 43 anni di quell'orribile atto fascista? Cosa mirava?
Ah, questo è un discorso estremamente complesso su cui posso dire, non dico quello che potrei dire in un bar, però diciamo che l'ultima sentenza, l'ultimo processo, l'ultima inchiesta, l'inchiesta mandanti, indicando in maniera forte, difficilmente controvertibile, una responsabilità diretta di Gelli nell'organizzazione, beh, questo cambia un po' il quadro che era stato fin qui disegnato dalle sentenze precedenti. Si è sempre detto, sono stati i NAR, ragazzetti, Mambro, Fioravanti, Ciavarlini, era addirittura minorenne il 2 agosto dell'80, ma per quale scopo, orchestrati da chi, per quali mandanti, con quale movente? Questo è effettivamente un punto di domanda. Non si può, e questo qui mi ricollego un po' a quello che dicevo prima, paragonare la strage di Bologna a Piazza Fontana, nel senso che diverso era il clima, diverso il contesto, diverso lo sviluppo giudiziario, perché quella era una strage, come dire, che fin dall'inizio era stata pensata con anche il tassello, tutt'altro che secondario, della colpevolizzazione degli anarchici, no? E quindi di un campo di sinistra, diciamo. Qui no, ok? E però Gelli era stato indicato fino a questo momento sempre solo come depistatore. È evidente che chi depista, depista per allontanare la verità e quindi anche molto banalmente per allontanare possibili pericoli per sé, no? Quindi di un ruolo di Gelli non semplice depistatore, la famosa questione dell'inchiesta del depistaggio, terrore sui treni, era abbastanza prevedibile che dietro nascondesse dell'altro. Il documento Bologna, quindi documento fattuale relativo a soldi, no? Follow the money, dicono i magistrati, chi indaga, è da questo punto di vista estremamente notevole. Certo, ormai sono tutti morti questi. Arrivare a capire quale fosse il disegno, ma proprio in termini, come dire, comprensibili a noi, di Gelli, non è semplicissimo. La Corte d'Assise che ha condannato Bellini traccia un qualche cosa, ma non lo dice espressamente, non lo dice espressamente, come uno si immaginerebbe, ad esempio, per Piazza Fontana abbiamo più chiavi di lettura, no? Si pensava che la destra poi avrebbe fatto un colpo di Stato, la destra, ambienti militari, ambienti comunque anche statali, si voleva addossare la colpa agli anarchici, si voleva attuare una stretta repressiva, ecco, tutto questo non è detto così chiaramente nella sentenza del processo Bellini. Si dice però che era uno strumento, la strage, della lotta politica, della lotta per il potere, con cui Gelli avrebbe tenuto in mano il paese, perché, come dire, avrebbe ricattato il paese. E questo, tra l'altro, il documento Bologna, bisognerebbe parlare anche del documento Artigli, è emerso a dibattimento, in cui si capisce proprio il ricatto che Gelli aveva lanciato nei confronti delle istituzioni. Adesso magari è troppo complicato parlare del documento Artigli, per cui io dico che io non, se mi viene chiesto come tu mi chiedi, io non so darti una risposta. Ma d'altra parte, quale risposta ragionevole si può dare di fronte a una strage? Quale fine razionale giustifica una strage? Men che meno quella di Bologna, così tragica come è stata. Quindi entrare nella testa degli stragisti, come si fa? Come si fa a giustificare una strage per un qualsiasi progetto politico? Io quindi da questo punto di vista mi fermo.
Paolo, tu nel tuo libro, soprattutto nella seconda parte, affronti una storia importante e triste allo stesso momento, che assieme vicenda umana, personale di chi è stato colpito più volte da quella bomba, ma che è inserito in quel contesto di inquinamento della verità che ne parlavamo prima, ovvero la storia di Anna Di Vittorio, che il 2 agosto perde a Bologna il fratello Mauro, un giovane militante romano di lotta continua. Anna poi conosce Giancarlo Calidori, che nella strage ha perso un amico. Anna e Giancarlo in seguito si sposano e negli anni intraprendono un percorso di corrispondenza con Francesca Mambro e Giusba Fioravanti, condannati in via definitiva quali esecutori della strage, fino a che i due non scriveranno una lettera di perdono che di fatto consente alla Mambro di ottenere la libertà. Ebbene, qualche anno dopo quel perdono viene tradito, il fronte che ritiene innocenti Mambro e Fioravanti sostiene che a trasportare la bomba fosse proprio Mauro Di Vittorio, il fratello di Anna. E a sottoscrivere quella tesi sono anche i due ex militanti Denar, Pseudo Ergastolani.
Sì, è così, la storia l'hai efficacemente riassunta, è una storia che ormai risale a diversi anni fa, che però non è mai venuta alla luce, diciamo, sulla grande stampa. Ne hanno parlato nei loro blog ricercatori che io stimo molto e che seguo, come Ugo Tassinari e Paolo Persichetti. Ma lì è rimasta in questi blog. Quindi io ho deciso mi sembrava che valesse la pena di
Di
parlarne
parlarne.
ampiamente. Perché appunto dalla macro storia, ecco, c'è anche l'aspetto delle micro storie personali delle vittime, perché poi la strage ha fatto vittime, Bologna ne ha fatte 85, 200 erotti feriti. Quindi ecco, se c'era un motivo che mi ha spinto anche a scrivere questo libro, è stata proprio anche la possibilità, attraverso, come dire, il riaggiornamento della vicenda processuale, avere anche la possibilità di raccontare questa storia che secondo me non se n'era parlato abbastanza. Quindi io ho contattato Anna e Giancarlo ancora lo scorso anno, perché il libro è uscito a gennaio, ma io ho iniziato a lavorarci da maggio dello scorso anno. Li ho contattati, ci siamo visti a Roma, ci siamo scritti, telefonati, non so quante volte, e quindi ho ricostruito anche questa vicenda che secondo me è esemplare, diciamo, non tanto per raccontare la strage in sé, evidentemente, ma le conseguenze personali che questa strage ha portato attraverso anche, come dire, per mano degli stragisti, no? Nei confronti, per via del loro rapporto personale che avevano instaurato con Anna e Giancarlo, e per come esso si è sviluppato e per come esso si è poi concluso in maniera veramente, veramente poco commendevole, mi verrebbe da dire. Ecco, se poi c'è una cosa che mi rende, ma sì, lo dico, particolarmente orgoglioso, e anche il fatto che questo libro sia uscito in tempo affinché Giancarlo lo potesse leggere, perché Giancarlo, che era già molto malato quando io l'ho conosciuto l'estate scorsa, è poi scomparso all'inizio di quest'anno, proprio pochi giorni dopo che il libro era finalmente uscito in libreria. Ecco, diciamo che ha avuto il tempo per leggerlo, ne abbiamo parlato quando finalmente l'ho ricevuto, e devo dire che questo è un ricordo che continua a toccarmi molto.
Tu ti sei fatto un'idea del perché anche a sinistra vi siano stati esponenti del giornalismo e della politica che abbiano sostenuto la tesi innocentista per Mambro e Fioravanti?
Sì, diciamo così, questo comitato che nacque nel 94, quindi poco prima della Cassazione che sancì le condanne definitive per Mambro e Fioravanti, era composto da tanti personaggi della cultura di sinistra. Basti pensare a Rossana Rossanda, no? Quindi, ma non solo lei, molti esponenti del
C'era anche
militante.
Sandro Curzi tra i firmatari.
Sì, adesso se andiamo a rileggere tutti i nomi che sono contenuti comunque in un libricino che pubblicò questo comitato a suo tempo, uno rimane veramente sorpreso. Però io devo dire che dovrebbe rimanerne sorpreso fino a un certo punto, perché inizialmente quella battaglia, chiamiamola così, era una battaglia di garantismo, e quindi capisce perché c'era dentro tanti esponenti di quell'area politica, di quell'area culturale, ma penso anche a tutto il giro che veniva da Lotta Continua. Quindi era anche una battaglia, come dire, garantista, anche perché il processo Mambro Fioravanti comunque era stato un processo indiziario, peraltro come tutti i processi per strage, evidentemente. Un processo indiziario in cui gli accusati sono sempre difesi, e ancora oggi lo fanno, dicendo che non c'entravano nulla, e quindi non è che ci fosse la pistola fumante, ok? D'altra parte, però, sono stati processi in cui tutto è stato vagliato da più corti, nel corso di più dibattimenti, elementi secondo me tutt'altro che friabili, quelli nei confronti di Mambro, Fioravanti e Ciavardini, e tutti elementi tutto sommato univoci, plurimi e convergenti, no? Quindi non è che si tratti di condanne che spuntano fuori dal nulla, uno dovrebbe conoscere gli atti, i dibattimenti, le sentenze, prima di parlare, come hanno fatto molti esponenti di quel comitato, senza conoscere affatto le sentenze. o comunque, diciamo così, sottovalutandole in maniera politica. Ecco, quindi che tutto nascesse da un clima garantista, io posso anche capirlo. D'altra parte è anche vero che nel corso degli anni quel comitato, come dire, è un po' svaporato e il fronte innocentista è stato via via largamente occupato da esponenti di destra, della politica di destra, della cultura di destra. E questo mi dà, come dire, più ragione, mi rende più comprensibile questa battaglia. Non dico naturalmente condivisibile, ma posso anche capirla. Ecco, certo che io credo che molte delle figure che hanno rappresentato quel comitato e che ancora oggi in qualche modo sostengono l'innocenza dei NAR, dovrebbe conoscere un po' di più le carte. Mentre invece ho la sensazione che la loro difesa, ora che scatta in maniera automatica, pavloviana mi verrebbe da dire, sia anche molto figlia dell'appartenenza che è ormai di molti anni. Di Manlio Fioravanti a Nessuno Tocchi Caino, che è un'associazione, una onlus naturalmente meritoria che conosciamo, che però a sua volta è parte del mondo che gravita attorno a Radio Radicale, al Partito Radicale, e che quindi insomma tutto sia diventato un po' un noi contro di voi.
Però ancora oggi c'è chi fa parte del giornalismo, diciamo, di sinistra che sostiene diverse tesi.
Per carità, è legittimo, ripeto, secondo me si tratta di persone che non hanno letto a fondo le sentenze. Tutto qua.
Paolo, tu hai indagato diversi misteri d'Italia in cui apparati dello Stato hanno giocato un ruolo in termini di coperture di responsabili di inquinamento delle prove e quei cascami arrivano fino ad oggi. Quanto è compiuta la nostra democrazia senza una verità piena su quei fatti? Quanto possiamo fidarci e credere in questa democrazia?
Ma oddio, adesso qua fidarsi, mai di niente, nessuno mi vorrebbe da dire. Una volta ci si fidava della polizia sempre e comunque, ok? Un po' più Piazza Fontana, tra l'altro, che insegnò prima di tutto ai giornalisti, ma poi all'intera pubblica opinione, che non sempre di quello che ci diceva la polizia, dico polizia per dire forze dell'ordine, evidentemente, per dire autorità, non parlo espressamente della polizia, però in quel caso parlava proprio la polizia, insomma, ci ha insegnato che ci si doveva iniziare a sospettare sempre. Il giornalismo, come dire, democratico, si chiamava così, no? Proprio la stampa democratica di allora, nasce proprio dalla vicenda Pinelli, no? Che è parte della vicenda di Piazza Fontana, e cioè si trattò di uno smontaggio di una verità data dalle autorità che però non era tale. Insomma, se si doveva credere al questore guida, Pinelli si era ammazzato perché colpevole. Questa è la verità. Così non era, ma questo disse il questore quella notte a tutta la stampa. Quindi mai fidarsi fino in fondo, peraltro se elenco le vicende in cui Giotto, Genova, basta, non serve dire altro, no? Ecco. Quindi quanto la nostra democrazia è compiuta, io non lo so, la democrazia è un qualche cosa che va costruito giorno per giorno, come la pace, altrimenti l'inazione provoca via via l'imbarbarimento, perché di per sé la pace non c'è, di per sé la democrazia non c'è, è un qualche cosa che si costruisce tutti i giorni assieme, attraverso una comunità, attraverso rapporti, attraverso la partecipazione alla politica. È chiaro che venendo noi, l'Italia, da anni in cui le nostre istituzioni e quindi anche i corpi delle forze di sicurezza che in qualche modo le rappresentavano, ne facevano parte, insomma, si sono macchiate di reati anche gravissimi, depistaggi con sentenze definitive di uomini dello Stato, riguardo Piazza Fontana, ha riguardato anche Bologna, con condanne definitive nei confronti di uomini dei servizi segreti per depistaggio, appunto. Ecco, quanto la democrazia è compiuta? Beh, però diciamo che almeno di queste vicende in qualche modo siamo venuti a capo, no? Abbiamo ora delle sentenze, ora, da anni, da tanti anni, abbiamo avuto una magistratura che questi reati li ha perseguiti e li ha sentenziati. Quindi anche questa storia ormai, cioè questi elementi fanno parte di questa storia e di una storia che va condivisa. Certo Certo, però ripeto, non è che la democrazia è una roba, come dire, conquistata e lì ferma e inscalfibile. Eh no, tutti i giorni bisogna vigilare. Vigilare come? Appunto sospettando, mai fidarsi di ciò che ci viene detto. Mi verrebbe da dire mai fidarsi neppure dei giornalisti, categoria di cui faccio parte, però ciò che ci viene detto dall'alto. Non è detto che sia sempre, come dire, la verità, no? No, questo, come dire, è un'esperienza quotidiana che tutti credo abbiamo imparato a fare da tanto tempo.
A proposito dei giornalisti, quanto è stato importante il lavoro di inchiesta del giornalismo sul 2 agosto?
Beh, lo è stato, naturalmente, però devo dire che rispetto a ciò che avvenne, ad esempio, su Piazza Fontana, dove all'inizio la giustizia andava in un'altra direzione, contro gli anarchici, contro Valpreda, e fu il lavoro della stampa anche a smontare, smantellare questa impostazione accusatoria, diciamo. Ecco, Bologna, i magistrati si sono sempre mossi nella direzione giusta, mi verrebbe da dire, no? Non ricordo scoop clamorosi della stampa che hanno fatto cambiare idea ai magistrati. Okay, come avvenne invece per Piazza Fontana. Naturalmente, responsabilità della stampa, che lo ha sempre fatto, è reso contare ciò che avveniva dal punto di vista del lavoro dei magistrati. Devo dire, con riferimento al processo Bellini, che sì, se ne è parlato naturalmente, però devo dire che se ne è parlato sulla stampa nazionale solo a cose fatte, cioè quando è arrivata la sentenza, e va benissimo per carità, ma tutto il processo, tutta l'inchiesta è stata seguita soprattutto dalla stampa locale di Bologna, naturalmente le testate nazionali, quindi Repubblica e Corriere in primo luogo, ma attraverso le loro redazioni di Bologna e le loro edizioni di Bologna. Solo a sentenza avvenuta sono arrivati gli articoli sulle edizioni nazionali. E anche in qualche modo l'interesse della RAI, delle televisioni. Quindi è stato un processo che è stato anche abbastanza, forse sottovalutato. È anche vero che sono passati 40 e più anni, l'anagrafe comincia anche ad avere un certo peso, l'anagrafe intendo dire anche del pubblico. Ormai quante persone sono nate dopo 1980 e sanno poco della strage di Bologna, bisogna che fai i conti con la storia che va avanti, no? Col passato che diventa sempre più passato. Però devo dire che negli ultimi anni, proprio per via del fatto che Bologna è un cantiere giudiziario sempre aperto, mi sembra di vedere un'attenzione rinnovata sulla vicenda proprio perché nuovi e numerosi sono gli elementi venuti alla luce negli ultimi anni. Insomma, un po' anch'io ci ho messo del mio attraverso il mio libro, che però non è il solo, ma vedo che soprattutto in questi giorni tante sono le iniziative a Bologna e nel circondario di Bologna che di commemorazione e ricordo della strage. E questo significa che comunque l'attenzione non è mai venuta meno.
Chiaro. Anche dovuto al lavoro fatto dall'associazione dei familiari delle vittime, immagino.
Naturalmente, naturalmente, ma d'altra parte se uno mette assieme, io ho cercato di farlo in coda al mio libro, proprio, ho cercato di fare una bibliografia il più esaustiva possibile, qualcosa mi sarà sfuggito, però io credo di aver messo veramente tutti o quasi i libri che negli anni si sono occupati di Bologna e sono veramente tanti, io credo di averli citati più o meno tutti. Ecco, quindi da questo punto di vista. Certo, l'associazione che è stata promotrice della ricerca della verità e attorno alla quale sono anche mossi numerosi giornalisti, magistrati che ne hanno poi scritto in libri, ma appunto se uno si va a vedere l'elenco dei libri pubblicati su Bologna ormai negli ultimi decenni, che è veramente imponente, ecco, anche questo dimostra che l'attenzione della stampa non è mai venuta meno.
Paolo, ti faccio un'ultima domanda. Cosa si può costruire? Abbiamo parlato comunque di chi è nato dopo il 1980, ma guardando avanti per le generazioni future, attraverso la storia della strage di Bologna, quindi parlando di memoria collettiva e di trasmissione della storia, anche e soprattutto in modo che non cada nessun oblio sulla strage fascista del 2 agosto. Cosa si può costruire?
Beh, molto, dicevamo prima, lo sta facendo da tempo l'associazione tra i familiari delle vittime. In incontri nelle scuole, filmati, spettacoli teatrali in qualche modo di commemorazione e di ricordo. Cosa possiamo fare noi, parlo di noi persone, chiunque, no? Persone normali, beh, innanzitutto informarsi, su questa vicenda, anche perché su questa vicenda, lo sappiamo, non abbiamo parlato, però c'è e va detto, resiste ancora, ma anche in questi giorni, un fronte notevole, più specifico rispetto a, come dire, al filone garantista che aveva mosso il primo comitato pro Mambro e Fioravanti. Esiste un filone tutto più specifico e anche più agguerrito, mi verrebbe da dire, che invece continua a rilanciare la cosiddetta pista palestinese da tempo archiviata dalla magistratura, ma che anche soltanto poche settimane fa, durante il processo d'appello Cavallini, una dei capisaldi di questa possibile lettura delle motivazioni della strage, appunto che rimanderebbe a una matrice palestinese, è stata letteralmente smontata dalla Procura Generale durante l'appello Cavallini. Adesso non sto qui a dettagliare, riguardava le cosiddette carte di Giovannone, capocentro dei sismi di Beirut, ma insomma quelle carte ora sono state finalmente desecretate. Io e Paolo Persichetti ne abbiamo scritti per i primi ancora a marzo, quello che ha detto il Procuratore Generale Proto ha praticamente ripercorso ciò che avevamo scritto io e Persichetti, e niente, è tutto su Radio Radicale, basta andare a sentire quando era infondata la rilevanza presunta delle carte di Giovannone nell'ambito di una ipotetica motivazione matrice palestinese della strage di Bologna. Quindi dicevo, quello che possiamo fare prima di tutto è conoscere, e ripeto, i libri sono una sfilza infinita. Tutte le udienze, tutti i dibattimenti sono tutti su Radio Radicale. Certo, ci vuole il suo tempo, però c'è tutto. Una volta sarebbe stato molto più complicato cercare di capire. Tra l'altro poi è chiaro che i processi sono una cosa enorme, gli atti sono una carta che non finisce più, no? Però oggi abbiamo il digitale, è tutto molto più facilmente accessibile. E le sentenze sono tutte facilmente reperibili sul sito dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, tutte le sentenze. Poi gli atti sono, ripeto, milioni di carte, però quantomeno dare una letta alle sentenze, certo sono sentenze di 1.000-2.000 pagine a botta. Però almeno conoscerle quelle sentenze, come dire, sarebbe un buon punto di partenza. Dopodiché, chi è interessato, chi poi risulterà ossessionato da questa vicenda, può scavare ancora più a fondo. Però le sentenze sono lì, tra l'altro, sono tutte emesse nel nome del popolo italiano, quindi nel nome di chiunque di noi. Quindi siamo stati anche noi in qualche modo ad emetterle, no? E quindi è bene sapere che cosa abbiamo emesso noi, popolo italiano.
Paolo, io ti ringrazio per la tua testimonianza per essere stato nostro ospite qui a Radio Quar.
Vi ringrazio io e ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci.
Grazie ancora.
Grazie ancora a voi.